meraviglie. In cammino per l'Italia. Le cascine della Lomellina, raccontate da Giorgio Scianna.
Siamo alla stazione centrale di Milano, qui è pieno di treni, è pieno di gente che va e che viene, come è sempre stato, da quando nel 1931 hanno inaugurato questa struttura monumentale. Le sue statue assiro-babilonesi la rendono più simile nella facciata a una scenografia dell'Aida piuttosto che a una stazione. Forse più silenzio c'era negli anni della Seconda Guerra Mondiale, quando i pochi treni che partivano erano quelli dal binario 21 che deportavano gli ebrei e gli altri perseguitati verso i campi di concentramento e di sterminio. Adesso c'è il memoriale della Shoah a ricordarlo. Se no qui rumori, movimento ci sono stati sempre. Può sembrare bizzarro fare partire un viaggio in cascina proprio da qui. Spesso associamo l'idea della cascina al silenzio. Credo che il film che meglio di ogni altro racconta la vita contadina da queste parti sia L'albero degli zoccoli di Ermanno Olmi, e in quella pellicola il silenzio ha una parte importante della colonna sonora. Però noi stiamo andando in un tipo di cascina molto molto diverso. Stiamo andando verso le cascine enormi, le cascine piene di vita della Bassa Padana, quelle piazzate in quella terra di mezzo, piena d'acqua, tra le province di Pavia, di Vercelli e di Novara, piena d'acqua e piena di riso. Da qui, proprio da questa stazione, partivano le mondine, arrivavano dalle valli delle montagne, dalla Val Camonica, dalla Valtellina, oppure arrivavano dalla Bergamasca, dal Veneto, delle tradotte, dei treni speciali, portavano le mondine fino a Milano, fino a Torino, e da qui venivano trasferite in altri treni oppure dentro i camion fino alle cascine. Proprio a Torino, nell'altra grande stazione di smistamento, si svolge la prima scena di Riso Amaro, con la Mangano e Gassman che si incontrano proprio tra i binari. Riso Amaro è bellissimo, c'è l'epopea delle mondine, c'è il neorealismo, c'è il noir all'americana, mescolati tutti insieme, e non è un caso che il regista Giuseppe De Santis abbia sentito il bisogno di fare partire quella storia nel caos di una stazione piena di mondine, le mondariso che venivano assegnate alle diverse cascine per trascorrere lì 40 giorni durissimi.
Su questa pianura hanno impresso segni incancellabili milioni e milioni di mani di donne che l'hanno frugata e assestata per 400, 500 anni. È un lavoro duro e immutabile. Le gambe nell'acqua, la schiena curva, il sole a picco sulla testa. Eppure soltanto le donne possono compierlo. Occorrono mani delicate e veloci, le stesse mani che pazientemente infilano l'ago e cullano i neonati. Qui parla Radio Torino. Abbiamo voluto offrire oggi ai nostri ascoltatori un programma eccezionale. Ci troviamo fra i treni che trasportano le mondariso sui luoghi del lavoro. Ogni anno, ai primi di maggio, le mondine partono verso la pianura del Riso. Vengono da ogni parte d'Italia. È una mobilitazione di donne di tutte le età e di tutti le stili.
In cascina il silenzio c'è. La cascina torre di Robby Lomellina è la più grande di tutta la Lomellina, forse addirittura è la più grande di tutta la Lombardia e del Piemonte. È proprio nel mezzo della zona del Riso, ancora nella provincia di Pavia, ma a pochissimi chilometri da Vercelli. È il silenzio di un'azienda agricola moderna, meccanizzata. Qui oggi ci vivono credo 4 persone, ce ne lavorano 5.
nella prima metà del secolo scorso ce ne abitavano 250 e 500 mondini arrivavano nel mese di maggio. C'era un'osteria, c'era un asilo, una scuola elementare, una chiesa con il curato. Era una cascina fortificata, è per questo che si chiama torre. Era una cascina antica, era una comunità rurale indipendente che la sera chiudeva il portone e nessuno poteva entrare, nessuno poteva uscire. Era una comunità che non c'è più, come tante altre che sono scomparse. E sì che questi nuclei, fin dal Cinquecento, avevano al proprio interno non solo contadini, allevatori, ma sarti, calzolai, fabbri, falegnami che costruivano i carretti e i mobili, e le falegnamerie si vedono ancora alla torre. Queste cascine erano veri e propri borghi. Nelle mappe catastali c'erano i loro nomi, si possono ancora leggere nelle vecchie cartine. Ora quei paesi si sono dissolti, restano solamente le tracce di un mondo sommerso, un po' come i resti del Titanic, che sono resti belli, pieni di eleganza. Ci sono le stalle del Settecento, i portici sono in stile neogotico, la chiesa c'è ancora, è dedicata a San Grato. E ha senso, perché San Grato è il santo protettore degli allevatori. Io alla torre ci venivo in bicicletta. Restavo a bocca aperta per le sue dimensioni gigantesche. Sì, perché io da ragazzino, all'inizio degli anni 70, a Robbio ci abitavo, proprio a pochi chilometri dalla torre. Ho fatto parte dell'ultima generazione che questa campagna la viveva, la penetrava in modo assoluto. Ci perdevamo tra le piante di grano turco. Io non so perché fossimo fissati con i campi di grano turco. Forse perché erano come delle gallerie nascoste, dei labirinti. O stavamo lì o si stava nei fossi. In estate ci si faceva di tutto nei fossi, ci si nuotava, si pescava, si andava a cercare le rane. Lo trovo un paese bello, ha quattro chiese romaniche notevoli. In San Sebastiano c'è un ciclo di affreschi del 400, ma quello che mi è rimasto addosso è la sommersione delle risaie in primavera, quando l'acqua vince sulla terra. Non è solo l'idea strana del mare a scacchi, è la sorpresa del mare dove non te l'aspetti, dove era tutta terra fino a poco prima. E le cascine di Robbio, della Lomellina, sono sempre state lì a custodire questa specie di miracolo. È un'architettura funzionale e non monumentale, un'architettura minore per qualcuno. Io le trovo bellissime. Accampamenti romani prima, poi ville, poi cascine a corte lombarda. Sono quadrilateri a pianta quadrata o rettangolare con uno o più cortili, e il cortile è il centro di tutto. Intorno ci sono le abitazioni. domina la casa del proprietario. Poi si incontrano la casa del fattore e della moglie del fattore, la Rasadura, che comanda sull'orto, sugli allevamenti, è una sorta di figura carismatica nella cascina. E più in là le abitazioni di tutti quelli che vivono in cascina, che ci lavorano, oppure dei frati o dei monaci se la tenuta appartiene a un ordine religioso. Poi i depositi, i laboratori, le stalle e le scuderie. Ogni pezzo di costruzione ubbidisce a regole che tengono conto di chi ci deve stare, di chi ci deve vivere dentro quegli spazi. Le scuderie sono alte. Quelle ducali di Vigevano, ispirate ai disegni di Leonardo, sono altissime. Perché? Perché i cavalli amano l'aria fresca e ventilata. Le stalle sono basse, perché le mucche hanno bisogno dell'aria calda e stagnante. Un tempo la stalla era un luogo più caldo della casa stessa, tanto che i nostri vecchi andavano lì la sera a radunarsi. Tutte le costruzioni erano dunque distribuite intorno al cortile e in mezzo, là dove si poteva vedere sempre, c'era la letamaia, la concimaia. Il letame è fertilità, è ricchezza, segna la continuità nella vita dei campi ed era giusto che stesse lì. È il rovesciamento dei simboli, delle logiche di un'architettura che pensa all'estetica prima di tutto e che è abituata a leggere i monumenti. Qui, in cascina, vita e funzione vincono su tutto. Le cascine sono una costruzione di una semplicità e di una genialità assoluta. Sono elementari, sono modulari, si sviluppano in blocchi di unità. La cascina è un enorme gioco dell'ego, dove i mattoncini sono case, sono stalle, sono depositi. Questo consente una flessibilità nello spazio, ma anche una flessibilità nel tempo. I moduli superati possono essere ricostruiti, riconvertiti a nuove funzioni. Se le cascine si fossero sviluppate ancora negli ultimi decenni, per esempio, si sarebbero dovute domandare cosa farsene degli enormi stanzoni dei dormitori delle mondine. E in molti casi se lo sono chiesto e sono intervenute. La chiesa, barocca o neoclassica che sia, quando c'è, è un elemento stabile, un mattoncino che non cambia nei secoli. I mestieri che vivono dentro la cascina, nella sua storia sono stati tanti. Ci sono i campari che gestiscono i canali, i bergamini che curano il bestiame e poi il bifolco o cavallante, uomini legati a doppio filo all'animale con cui lavorano, fusi, legati fino a prendere il nome della bestia. Ci sono i carradori che costruiscono i carri e i carretti e sono così importanti da queste parti che due ruote sono finite nello stemma di Robbio. Sono ruote a raggi più adatte a muoversi nel fango. Ci sono mestieri che in cascina ci sono passati, che non vivevano qui, ma venivano con consuetudine. Il masular veniva per macellare i maiali e nelle cascine della zona anche per macellare le oche. Da quando erano stati cacciati dalla Spagna, molti ebrei erano fuggiti in Italia E a Casale Monferrato c'era una comunità importante e da lì si è diffusa in tutta la Lomellina. Il salame d'oca nasce in quegli anni, proprio per l'invenzione ebraica di conservare una carne in forma di insaccato che non fosse però quella di maiale. Poi il salame d'oca è diventato un piatto di tutti ed è un orgoglio della cucina lomellina ancora oggi. Il cortile ha una parte più nobile, una parte spianata e lastricata, che è l'aia. Serviva per fare essiccare i cereali, per fare essiccare il foraggio. Era perfetta perché lì in mezzo arrivava il sole e il quadrilatero di costruzioni tutto intorno riparava dal vento. Nell'aia ci si trovava, si lavorava, ci scorrazzavano gli animali e quando c'erano le feste comparivano la musica e i balli. Oggi, quando mi capita di attraversare le pianure della Lomellina, i miei occhi vanno sui silos. Silos alti come torri. Magari sono vecchi o in disuso, una sorta di archeologia industriale, anzi archeologia agricola. E poi hanno tirato su in fretta capannoni anche enormi che sporgono dai quadrilateri come delle escrescenze. E così è saltata la linea, la prospettiva della cascina. E poi spesso si tratta di prefabbricati grigi, di calcestruzzo e cemento appiccicati a costruzioni che hanno sempre avuto l'anima di calce e mattoni. E in quei pezzi di strada viene in mente la Louisiana decadente di True Detective, ma è solo per qualche ettaro. Le cascine a corte lombarda intatte che continuano il paesaggio che ho sempre avuto in testa sopravvivono eccome e sono in piena salute. A volte sono aziende agricole moderne, altre volte sono diventate delle tenute eleganti dove ci si sposa, a volte sono entrambe le cose. Del resto la cascina si adatta e accoglie sempre il nuovo che arriva. Della nostalgia è dietro l'angolo quando si parla del mondo contadino, perché non è un mondo che si è trasformato, soprattutto il mondo contadino delle mondine, quello intendo, è un universo che non c'è proprio più, almeno non c'è proprio più in quel modo. Il progresso ha portato l'automazione, ma soprattutto gli anni 60 hanno portato i diserbanti. E non c'è stato più bisogno di nessuna donna che mondasse il riso, che togliesse le erbacce. E da qui lo spopolamento delle cascine. La nostalgia si può provare, ma nasconde però forse un dato di realtà. La promiscuità certo portava anche ad abusi, ma io penso proprio alla violenza nella vita di tutti i giorni, scandita da una gerarchia totale e da ruoli che erano segregati come nel feudalesimo. Padrone e poi affittuario e poi camparo per la cura dei canali e poi bifolco o cavallante e poi la monda del riso. Ogni anno settimane di lavoro e fatica per lo più delle donne. Erano fatica ed erano malattie. Nel Novecento è vero, all'ospedale di Vercelli i malati di malaria diminuivano di anno in anno grazie alle cure, grazie al miglioramento anche delle condizioni delle terre, dei terreni. Il pittore Angelo Morbelli ci racconta quel mondo in molti dei suoi dipinti. Era di Alessandria, in un suo quadro bellissimo per 80 centesimi c'è tutta la vita in risaia, c'è già nel titolo, un titolo che denuncia un salario da sfruttamento, e nel quadro ci sono le schiene piegate, le mondine sono ritratte di spalle e capiamo che sono lì curve da chissà quanto tempo in una posizione che è assolutamente innaturale, e quella sofferenza si specchia nell'acqua di una risaia enorme che sembra non avere fine, sembra non finire mai. In un altro quadro bellissimo di Borbelli c'è un'altra risaia, si intitola proprio In risaia ed è finito al Museo di Fine Arts di Boston e nella mia cucina. A Boston la tela, nella mia cucina c'è il manifesto di carta di una mostra, ma io sono anni che ogni volta mangio guardando quella risaia. È un quadro che sembra un film, anche qui mondine piegate che strappano le erbacce e a un certo punto una mondina si ferma per sistemarsi il copricapo o forse per sgranchirsi da quella posizione curva. Anche la letteratura si è occupata di risaie, ha scritto Gadda, ma è sempre per me è stato un mondo un po' periferico, è vero, è qui piantato in mezzo alla pianura padana, eppure è un universo isolato, sembra quasi si respira quasi l'aria di confine, almeno un tempo si respirava quest'aria di confine. Milano sembra lontana, Torino anche. La Cascina Kyrie è a Confienza, molto vicino alla torre e alla via Francigena, anche se da queste parti tutto è vicino alla via Francigena. Già nel XVI secolo ci sono testimonianze di questo posto, quando un nobile lascia la tenuta ai padri gesuiti e loro si trasferiscono qui e qui dedicano la chiesa a Sant'Ignazio di Loyola. Il rumore che si può sentire oggi qui è piuttosto quello di un John Deere, di una mietitrebbia che sembra una navicella spaziale, ma c'è ancora l'odore, il sapore della terra e del fango, grazie a Dio. Invece qui, durante gli anni della Monda, il suono era quello del canto. Il canto per le mondine era un po' di cose tutte insieme, era svago, era protesta, era la loro radio per comunicare, ma era anche competizione, era anche gara. C'erano squadre da 6 a 14 mondine e ogni squadra cantava un canto proprio. Il repertorio andava da variazioni sul tema dell'addio e della partenza a vere e proprie litanie religiose, ma c'erano anche le canzoni di protesta. Sembra che addirittura Bella Ciao abbia origine in quei momenti, in quelle zone, prima di diventare l'inno della resistenza e della liberazione. Le strofe della versione delle mondine di Bella Ciao non la ricordo esattamente, ma più o meno fa così: alla mattina appena alzate in risaia mi tocca andar. Comunque le rivendicazioni tornano sempre nelle canzoni delle mondine, il padrone torna sempre, a volte con un tono di sfottò. Sciur padrun da li belli braghi bianchi è una delle canzoni più famose e lì c'è uno sfottò allegro, c'è quasi una complicità con il padrone, c'è quasi un'atmosfera di riverenza. In altri canti contadini la musica cambia. Sebben che siamo donne paura non abbiamo è un brano potente, un brano quasi epico. Sebben che siamo donne paura non abbiamo, e poi un po' di versi più in là, e la libertà non viene perché non c'è l'unione, crumiri col padrone son tutti da ammazzar. E questo era un canto, ma
Dentro c'era quasi un urlo di rabbia, c'era tutta la lotta delle mondine. E questo canto, questo urlo di rabbia, finisce dentro il film Novecento di Bertolucci. E finisce in una scena indimenticabile. Ci sono le guardie a cavallo in cima all'argine del fiume e stanno per ordinare la carica contro la protesta. Gli uomini si agitano, non fanno altro che agitarsi e cercare i bastoni. E in quel momento arriva la canzone delle donne. Sebbenché siamo donne, paura non abbiamo. E poi compaiono decine e decine di donne con i foulard neri che cantano quella canzone. Poi Stefania Sandrelli urla: dovrete ammazzarci tutte, di qui non passerete. E si siedono per terra. E agli uomini non resta che mettersi a fischiare le note della canzone, a restare indietro. Le parole sono delle donne, la lotta è delle donne. Le donne continuano a essere sfruttate perché costano meno. E per sfruttarle meglio conveniva farle venire da lontano, perché le stagionali, le forestiere, erano più fragili e meno agguerrite delle locali, che ormai avevano imparato a organizzarsi e a lottare. Ci vuole tutta la malafede della propaganda fascista per definire il lavoro di queste donne aspra, serena fatica. Per inventarsi il mito della donna rurale. Per le 150.000 mondine in Italia, tante erano all'incirca le mondine degli anni 30, la fatica è sfruttamento da combattere. Ecco perché negli ultimi anni di guerra, durante la Repubblica Sociale, molte delle mondine abbracciano la lotta partigiana. L'ultimo giorno si celebrava la Curmaia. Era una festa per la fine della monda. Feste diverse a seconda del paese, della zona, della cascina. A volte era un pasto abbondante. Abbondante e con il vino al posto dell'acqua, perché di acqua nessuno ne poteva più. A volte era una vera e propria festa con tanto di ballo, di musica, nell'aia o in mezzo alle piante. Le protagoniste nella Curmaia sono un'altra volta le donne. E in questa festa le donne tirano fuori l'abito più bello, abito che si erano portate apposta per quel giorno, erano riuscite a infilarlo nel bagaglio striminzito che si erano portate. E a volte le donne giocano a un ribaltamento dei ruoli e si vestono da uomini. C'è una foto proprio qui nella cascina Kyrie con ragazze con un sigaro in bocca e un cappello borsalino in testa.
Le meraviglie. Un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Le cascine della Lomellina, raccontate da Giorgio Scianna. Il podcast di questa puntata è disponibile sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.